Music. Yevgeniy Mravinsky, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
La scena di un documentario girata in un cimitero dell'odierna San Pietroburgo. Due orchestrali, piuttosto anziani, uno è senza cappello. L'altro invece porta il tradizionale col bacco russo. Circondati da betulle, ovviamente spoglie, perché fa molto freddo, è inverno, molta neve. Un busto con un naso, un profilo molto aristocratico, molto altero. E i due, che sono due ex orchestrali della Filarmonica di Leningrado, oggi di San Pietroburgo, prima procedono con il tradizionale brindisi a base di vodka fra di loro, poi poggiano dei fiori sulla tomba e infine, tradizionalmente, sempre secondo l'uso russo, spargono della vodka sulla tomba. Ma chi è l'uomo che sono venuti a celebrare, a ricordare? In seguito si uniranno a loro altri orchestrali, qualche familiare, un pope ortodosso. Innanzitutto la data è il 19 gennaio. Ogni anno questa scena si ripete con ex orchestrali che hanno suonato con quest'uomo, sempre più anziani e sempre di meno, perché il 19 gennaio del 1988, nell'allora Leningrado, morì Yevgeny Mravinsky. Lo vediamo, per chi ha la fortuna di conoscere qualche documentario, non sono molti i documenti filmati e neanche quelli registrati con Mravinsky, soprattutto alla luce della sua carriera, della quale vi parlerò fra poco. Chi ha la fortuna di vederlo in un filmato di quegli anni, e sto parlando degli anni 70-80, vedrà un profilo, come ho detto prima, molto aristocratico, uno sguardo altero, profondo, in qualche misura sdegnato, e una figura che ricorda in maniera paradossale, se volete, quella di Indro Montanelli, ma senza gli occhi magnetici di Montanelli, occhi quelli di Mravinsky che vanno molto più in profondità in qualche cosa. Un uomo scavato, un uomo profondo, un uomo che durante le sue direzioni degli anni 70 e 80 mostra un gesto controllatissimo, dei movimenti piccoli, essenziali, rastremati, mani unite che si muovono assieme. Un critico ha detto che il suo gesto era invisibile al pubblico, lo potevano vedere soltanto gli orchestrali. Lo sguardo intensissimo, i movimenti quasi impercettibili ma molto precisi e molto forti delle sue sopracciglia e piccole mimiche facciali che gli orchestrali interpretavano perfettamente, anche alla luce di una consuetudine lunghissima, perché Yevgeny Mravinsky, morto nel 1988, ancora direttore principale dell'orchestra sinfonica, o per meglio dire dell'orchestra filarmonica di Leningrado, prese quel posto nel 1938. 50 anni ininterrotti, un record imbattuto, neanche Wilhelm Mengelberg al Concertgebouw di Amsterdam, nessun altro direttore d'orchestra europeo-americano è arrivato a tenere sotto la propria bacchetta un'orchestra così a lungo. In filmati antecedenti il gesto di Mravinsky è molto più plateale, teatrale, c'è anche un certo compiacimento della sua austera e magra bellezza aristocratica, la bacchetta è presente. Cosa si tratta di esigenze cinematografiche, della documentaristica sovietica, di un'attitudine personale diversa, di un qualche cambiamento? È molto difficile dirlo. Yevgeny Mravinsky era nato a San Pietroburgo, dove morirà, anche se la città aveva cambiato nome in Leningrado, il 4 giugno del 1903 secondo il nostro calendario, il 21 maggio secondo il vecchio calendario giuliano in uso in Russia allora. Veniva da una famiglia aristocratica con forti venature e con forti tendenze artistiche. La madre aveva studiato pianoforte, si era diplomata, aveva un forte temperamento di tipo artistico. Una zia da parte paterna, la sorella del padre, era un celeberrimo soprano, Yevgena Mravinskaya, detta anche Mravina. La donna che interpretò per prima il difficilissimo e, scusate l'aggettivo oggi troppo abusato, straordinario ruolo di Tatiana nell'Evgenia Onegin di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Mravinsky rimase orfano presto, nel 1918, nel pieno della rivoluzione. Essendo la sua una famiglia aristocratica, lui era figlio unico, furono particolarmente colpiti dalle misure del nuovo potere sovietico, costretti a lasciare il proprio palazzo, tutti i propri averi, a vivere in un appartamento molto piccolo, in una stanza con diverse altre famiglie. La madre trovò un lavoro come costumista al teatro Mariinsky, poi in seguito Kirov e oggi di nuovo Mariinsky, sede di una compagnia di balletto leggendaria. Faceva la costumista lì e la ricorda molto bene, una delle più grandi stelle del balletto russo-sovietico degli anni 30, 40 e anche 50, ovvero Galina Ulianova. Mravinsky si iscrisse all'università, studiò biologia, ci impiegò un po', perché essendo aristocratico le sue domande di ammissione erano automaticamente respinte, almeno la prima volta. Così accadde anche per il conservatorio, due volte prima che venisse ammesso in una scuola che era anche allora una scuola severissima e durissima, nonostante la devastazione rivoluzionaria. Cominciò a lavorare come maestro sostituto, sempre naturalmente al Mariinsky, e poi come direttore dei balletti del teatro. Ma poi accade qualche cosa di molto importante nella vita musicale dell'Unione Sovietica. Il Partito Comunista nel 1937 decide che tutte le posizioni permanenti o di direzione principale, di direzione musicale o di direzione orchestrale principale tenute da stranieri debbano essere affidate invece a cittadini sovietici. Possono esserci dei direttori ospiti stranieri o dei direttori ospiti principali stranieri, ma le posizioni vanno affidate a sovietici. Mravinsky partecipa al concorso, lo vince e dal 1938, come ho detto, al 1988 l'orchestra è sua in pieno. Si crea ovviamente una simbiosi fra lui e gli orchestrali fortissima. Le orchestre russe fino a quel momento, o per meglio dire anche sovietiche, non erano particolarmente rinomate. Ma Mravinsky concentrò sulla sua personale quasi orchestra, la Filarmonica di Leningrado, che era nata in realtà negli anni 20, dopo la rivoluzione, erede della orchestra privata degli zar e in parte anche collegata alla società pubblica dei concerti, che in realtà era una sorta di club aristocratico molto, molto chiuso. Mravinsky diede una disciplina ferrea, durissima, all'orchestra di Leningrado. Chiunque arrivasse alle prove con 120 secondi di ritardo era sospeso dal posto e dallo stipendio per almeno 2 settimane. Eppure era un uomo che, a detta di tutti, non alzava mai la voce. Un suo sguardo, appena mosso da un sopracciglio particolarmente arcuato, era in grado di incutere una reverenza e un rispetto assoluto. Le sue prove erano leggendarie. Per qualunque pezzo, anche quelli che qualunque orchestra di un certo livello e valore in tutto il mondo esegue quasi a occhi chiusi, dove occorre soltanto una prova col direttore per vedere nei passaggi più complessi che tipo di interpretazione il direttore specifico voglia dare a quel pezzo, a quell'opera. Faccio un esempio qualunque, la Quinta di Beethoven. Ecco, mentre in tutto il mondo per la Quinta di Beethoven bastano al massimo 2 prove con direttore nuovo e quasi nessuna con il direttore principale, nel caso di Mravinsky la Quinta di Beethoven la prova poteva prendere ben 10-15 giorni interi di lavoro, perché no, figurarsi poi con i lavori nuovi. Una capacità di ripetere all'infinito dettagli minimali. Ne è un esempio quello che stiamo per sentire. Sentiamo prima la voce di una delle violiniste dell'orchestra negli ultimi anni, negli anni 80, Lia Melik Mouradian. Ricorda un fatto che Mravinsky era in grado di avere sempre nel proprio orecchio un'immagine globale di quello che faceva l'orchestra e di intervenire su ogni minimo dettaglio. Stavano provando l'incompiuta di Schubert e lui era particolarmente ossessionato dal punto di partenza, cioè dove non sono esattamente le prime note dell'orchestra, ma dal momento in cui comincia il tremolo dei violoncelli e poi degli altri archi. Era particolarmente ossessionato e adesso lo sentirete la sua voce, anche se per pochissimo. Dice semplicemente, con il suo tono baritonale profondo, 1, 2, si blocca immediatamente e dice di nuovo 1, 2, di nuovo 1, 2, di nuovo, e non è contento, anche perché rivela la stessa violinista che ha parlato in apertura, pretendeva che gli orchestrali ignorassero del tutto l'esistenza delle linee di battuta sulla partitura. Dovete suonare come se non ci fossero, non c'è nella registrazione, ma ci viene testimoniato dalla violinista. E poi a un certo punto dice, dovete suonare, sempre con una voce quasi impercettibile, profonda e bassa, dovreste suonare immaginandovi un ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- dice molto profonda, ma senza eccitarsi, dice: molto bene, cerchiamo di ricordarcelo questo momento, va bene?
Шуберта и работали над самым началом, вот в тремоло, чтобы не было тактовых черточек, чтобы это все.
Раз, два. Еще разок. Еще разок. Теперь сыграйте так. Один так. Раз, два.
Когда на следующий день мы пришли и начали с этого места, он подошел ко мне и сказал: ты играла не той аппликатурой и невнимательно. А аппликатуру увидеть за шестым пультом почти невозможно.
Раз, два, три. Хорошо, хорошо. Еще разок. Все подряд. Раз, два. Вот если вы это будете помнить, это очень...
Il suo perfezionismo arrivava a punti parossistici. Kurt Sanderling, un direttore tedesco che fuggì in Unione Sovietica con le leggi razziali hitleriane e che era di simpatia comunista e poi ebbe una carriera piuttosto luminosa nella Germania orientale, fu per alcuni anni il secondo direttore della Filarmonica di Leningrado, ricorda assieme ad altri musicisti che ad esempio Bruckner, uno degli autori più amati da Yevgeny Mravinsky, fu oggetto di una quantità infinita di prove per la settima sinfonia. Alla prova generale i musicisti erano al di là del settimo cielo dall'entusiasmo e quasi increduli del risultato. Mravinsky cancellò il concerto e nessuno riuscì a spiegarsi perché. Confessò alla moglie, che poi lo riferì ad alcuni orchestrali suoi amici, la terza moglie di Mravinsky, confessò alla moglie che era stata così perfetta la prova generale che quella perfezione non sarebbe più potuta tornare, quindi era del tutto inutile fare il concerto. Per lo stesso motivo non amava registrare, perché diceva sempre, perennemente insoddisfatto dei risultati raggiunti, detesto sentire i miei errori. Eppure, nel 1960, grazie a uno strano accordo fra la Deutsche Grammophon e la compagnia, l'azienda di Stato sovietica, ovvero la Melodia, arriva in Occidente la registrazione delle tre più famose sinfonie di Piotr Ilyich Čajkovskij, la quarta, la quinta e la sesta. Avete già sentito due movimenti della sesta, della Patetica, in cui Mravinsky porta all'orchestra oltre ogni possibilità di virtuosismo. Vi propongo l'apertura della quinta sinfonia ed è piuttosto stupefacente sentire come ogni sezione sia chiaramente presente, ogni intervento di ciascuno strumento sia chiaramente udibile, eppure l'amalgama sia assolutamente perfetto e i cambi repentini di dinamica diagogica che impone Čajkovskij, che sono semi impossibili qui, sembrano fluire naturalissimi. Ma naturalmente Mravinsky non fu legato alla sua orchestra solo ed esclusivamente ai classici tedeschi, ai classici russi e alle interpretazioni tchaikovskiane. C'era anche una vita musicale piuttosto fervida e piuttosto interessante nell'Unione Sovietica di quegli anni, e si creò un legame con il compositore pietroburghese, anche se bisognerebbe dire leningradese per quegli anni, per eccellenza, ovvero Dmitri Shostakovich. I due uomini non potevano essere più diversi fra loro. L'aristocratico Mravinsky, fierissimo anticomunista fino all'ultimo dei suoi giorni, e come si è riuscito a sopravvivere in quell'atmosfera è una sorta di mistero. Certamente non venne mai a compromessi con le autorità. E il comunista, sia pure dissidente, Dmitri Shostakovich. Il loro punto d'accordo e d'incontro era senza parole. Si capivano l'uno con l'altro attraverso le note scritte di Shostakovich, rimesse in vita o messe in vita dall'interpretazione di Mravinsky. È un esempio tipico che forse ci fa capire anche come la semantica musicale sovietica sia un terreno molto 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 complesso. Fu la prima della quinta sinfonia di Dmitri Shostakovich nel 1938, che avrebbe dovuto rappresentare il ritorno del compositore all'ovile dei diktat del Partito Comunista dopo l'avventura della Lady Macbeth nel distretto di Mzensk, fortemente censurata dal partito. E in effetti Alexei Tolstoi, lo scrittore nipote alla lontana di Lev Tolstoi, una figura strana e complessa, definì questa quinta sinfonia di Shostakovich il Bildungsroman, il romanzo di formazione dell'Homus Sovieticus. Vero, verissimo, il partito ne era entusiasta, eppure è una sinfonia in cui tutti i musicisti russi e sovietici, Shostakovich, Mravinsky, vedevano soprattutto il tormento disperato di persone, di artisti, alle prese con la possibilità di sparire in una notte o in Siberia o dentro una fossa comune. Il terrore di non potersi esprimere, il terrore di dover piegare la propria arte a certi diktat, cercando però allo stesso tempo il modo di fare questo e dire ciò che hanno nel proprio animo. Alla fine dell'esecuzione trionfale, Mravinsky, uomo religiosissimo e molto legato ai principi della Chiesa ortodossa, anche se non poteva frequentare ovviamente le funzioni in quegli anni, prese la partitura e la sollevò in aria, come se fosse un'icona di San Dimitri o di San Nicola. E secondo alcune persone che erano presenti lì, il pubblico eruppe in una ovazione, però è un lapsus freudiano molto adatto. Incredibile, c'è chi dice di aver visto anche qualcuno inginocchiarsi. Era diventato il momento, il simbolo massimo di un'arte che, facendo finta di aderire ai diktat di un partito, in realtà dice il contrario. Questo ritornerà con l'ottava sinfonia di Dmitri Shostakovich dopo la guerra, la sinfonia che Stalin avrebbe voluto celebrasse il trionfo del popolo sovietico nella grande guerra patriottica e che invece esprimeva soprattutto il dolore straziante di fronte alle morti, alle rovine e al ritorno di un regime sempre più oppressivo. All'inizio della guerra Shostakovich aveva scritto a un amico: un nemico ha invaso il nostro paese. Gli rispose indirettamente Mravinsky: il nemico ci ha invaso da molto più tempo, intendendo ovviamente il regime comunista. Il partito non amò l'ottava di Shostakovich e la proibì, e naturalmente subito dopo, la prima fu trionfale, subito dopo Mravinsky e la Filarmonica di Leningrado riproposero la quinta, così controversa, così apparentemente lodata, ma in realtà odiata dal partito, ma amata da chi andava a concerto nell'Unione Sovietica di allora. Qui sentiamo l'ottava di Shostakovich nell'interpretazione di Evgeny Mravinsky, e con questo vi saluto.
Il 19 gennaio 1988 a San Pietroburgo muore Evgeny Mravinsky. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.